benvenuti in questo giorno particolarmente carico di significato, il giorno della Pentecoste. Benvenuti a tutti i telematici, iniziamo accogliendoci come sempre. E quindi il volume mi sembra basso. E quindi ci mettiamo in una posizione comoda, equilibrata. Il primo passaggio degli occhi chiusi è già un primo abbandono. Abbandoniamo il mondo delle immagini, chiudiamo gli occhi e concentriamo la nostra attenzione sul corpo. Durante il giorno, nel quotidiano, raramente ci concediamo questa attenzione. Ora possiamo farlo. Rilassiamo le tensioni. Lasciamo andare i muscoli. Verticalizziamo la colonna. Seguiamo il movimento naturale dell'inspiro che ci eleva verso l'alto. Inspirando, verticalizziamo la colonna fino alle vertebre cervicali. Il mento scende un pochino. Il nostro corpo è più slanciato verso l'alto. La posizione è più comoda. Il peso viene scaricato dal bacino sul sedile. E questo appoggio con i piedi ben aderenti al pavimento ci dà stabilità, equilibrio. Inspirando, apriamo sempre di più la cavità dove i polmoni svolgono la loro funzione. Lo sterno si apre per accogliere la vita. Inspirando accolgo la vita. Accogliamo l'energia indispensabile. Espirando, lasciamo andare. Lasciamo andare le tensioni. Lasciamo andare ciò che non serve. Abitualmente le nostre tensioni non sono solo fisiche, la nostra condizione. È una condizione di prigionia. Spesso ci sentiamo costretti, compressi, bloccati. E se scendiamo in questa sensazione, ad ogni inspiro possiamo vedere meglio, osservare con più attenzione. Inspirando accolgo la vita. Espirando scendo più in profondità. Ciò che ci costringe ciò che ci impedisce una naturale libertà. Sono pensieri. Che si stratificano diventando vere e proprie sbarre. Un reticolo di pensieri. Che non mollano. Se non c'è da parte nostra una decisione ferma, osserviamo i pensieri. Riconosciamoli. Pregiudizi. Lo accogliamo. Lo spegniamo. E nell'espiro lo lasciamo andare. Ecco una critica. Mi piace. Non mi piace. Accogliamo. La spegniamo e la lasciamo andare. Ad ogni pensiero che abbandoniamo vediamo svanire, andare in fumo. Liberiamo un'energia che prima era lì, condensata, stratificata, materializzata. Questa energia è di nuovo libera, è disponibile, è utile. Il lavoro è lungo, deve essere preciso. Avere nuove energie per vedere finalmente un orizzonte nuovo, per sperimentare una libertà che altrimenti ci è negata. Il nostro lavoro che parte dagli occhi chiusi ci accompagna è un cammino di liberazione reale, concreto, efficace. Solo se noi decidiamo nell'inspiro verticalizziamo la colonna, nell'espiro lasciamo andare, accogliamo ancora osserviamo ancora spegniamo lasciamo andare nel respiro. Questa nostra libertà cresce ad ogni inspiro, ad ogni espiro. Gustiamo questo nuovo stato c'è più energia c'è più spazio, c'è più luce. C'è più aria. Nella luce vediamo ancora meglio. La gabbia sta andando in fumo. Possiamo uscire. I pensieri che l'ego ci propone, ci impone, li possiamo mandare in fumo. Li spegniamo. Lasciamo andare. Non ego. Nell'inspiro accolgo questa libertà. Dono enorme, vitale, gratuito. Siamo qui. Sentiamo come la vita in tutti noi sta agendo, lo spirito di vita. Questo spirito, oggi nel giorno della Pentecoste, è lo stesso. Rendiamoci disponibili. Questo spirito ha un nome. Gesù, il Nazareno. Yeshua, vero Dio, vero uomo. È venuto a mostrare la via, portandoci la verità. E regalandoci la vita. ci ha mostrato la via di liberazione. La via di guarigione. Ci ha mostrato il Padre. Accogliamolo, facendo spazio, facendo pulizia. Cerchiamo di proteggere questo stato interiore e proseguiamo il nostro incontro. Possiamo compensare un po' con una chiusura, accendere le luci e proseguire.
Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ecco, è arrivata anche Laura, grazie. Supporti per la condivisione dell'esercizio. Allora, saluto i telematici e soprattutto in particolare permettetemi un saluto a Laura Crosetto, perché è venuta a Roma con la famiglia, ha espresso il desiderio di incontrare Alessandro. È stato un incontro molto bello, per noi è veramente gratificante potervi conoscere anche fisicamente, visto che dialoghiamo sul sito. E quindi ecco, ci troviamo all'11° incontro. Quest'anno si va a concludere un secondo anno molto intenso, bello, ma sicuramente che ci ha provocato tante problematiche interiori da smuovere. E quindi dopo l'intensivo di Santa Marinella ci sarà l'ultimo incontro a giugno e concludiamo così. Allora, come sempre io e Alessandro facciamo una breve, cerchiamo, introduzione, perché vorremmo dedicare veramente un po' di spazio alla condivisione degli esercizi. Noi sappiamo che lo spazio è sempre molto poco, ahimè il programma da svolgere è questo. È chiaro che sarebbe bene poi avere degli incontri supplementari, tra l'altro non ci siamo preparati in questo senso, però sicuramente ci sarà un altro incontro supplementare, forse nel mese di giugno, per chi vuole appunto condividere. Io comincio andando alla lavagna, come fanno gli insegnanti, perché volevo proprio partire dalla figura di questo incontro, gentilmente disegnata da mia figlia,
io non sono molto brava in disegno, però non è male. E perché oggi parliamo appunto di questo stato nell'ordinarietà della nostra vita, è quello della gabbia. Molto bene Alessandro ci ha fatto sentire e percepire questa condizione di prigionia in cui spesso ci troviamo per diverse situazioni. La vita, come sapete bene tutti quanti, è abbastanza complicata, più o meno, quindi può bastare, diciamo, può essere una relazione difficile, un fallimento, una situazione lavorativa soffocante, qualcosa di più grave come una malattia, per farci sentire imprigionati, totalmente impotenti. E questa figura, secondo me, la fa vedere molto bene. Piccoli, diventiamo piccoli, indifesi. L'uomo nuovo è molto lontano. Ma può essere anche un banale contrattempo. Io personalmente stavo lavorando proprio su questo, perché a volte una banalità che capita nella giornata ci fa apparire poi quella giornata nera, no? Spesso diciamo oggi è una giornata no, lasciami stare, ma percepiamo in quei momenti un vero crollo psicofisico esagerato, no? Io di recente ne ho avuti un po' di contrattempi, grazie a Dio, stupidaggini, però quando ti devi bloccare con la schiena e quando invece hai 3.000 cose da fare, il lavoro, l'incontro, infatti sono mancata l'altra volta proprio per questo motivo, oppure un tamponamento, torniamo da un viaggio di piacere, siamo rimasti bloccati sul treno per un tempo indeterminato, così ha detto l'altoparlante. Sì, piccole, diciamo, situazioni che ci creano questo disagio. E però io perché ci sto lavorando? Perché per me è proprio un sondaggio di come questo lavoro sta andando avanti nella mia vita, cioè quando mi trovo in quelle situazioni, quanto io sono qui, quindi molto legata al mio ego, e ancora, però magari posso anche accorgermi di quanto invece ho cominciato a liberarmi e quindi a prendere le situazioni, i disagi, con un animo diverso. Questo è naturalmente un invito, no? Che rivolgo anche a lui, di non perdere mai di vista la consapevolezza del progredire del nostro lavoro, quindi quanto ci sta aiutando. Per voi sono pochi anni, è chiaro, è poco tempo che magari alcuni di voi stanno facendo questo lavoro, ma nonostante tutto sicuramente un barlume di miglioramento della nostra mente lo avvertite. Naturalmente, che cos'è che ci crea poi, ecco, Alessandro ha nominato i pensieri come sbarre, perché in realtà poi sono i pensieri che a noi, qualunque situazione più o meno grave, in realtà è aggravata poi dai nostri pensieri che abbiamo in quei momenti, che sono dei veri e propri veleni e che naturalmente ci mantengono lì dentro. E quindi, a questo proposito vi leggo proprio un breve passo di Darsi Bacio, che tra l'altro fa parte dei compiti della prossima volta, pagina 115, in cui Marco proprio descrive questi pensieri. Stiamo piano piano comprendendo che tutti questi stati fioriscono come piante velenose dalla palude del nostro assetto psichico egocentrato. Derivano cioè sostanzialmente da scissioni interiori, da antiche strategie di mascheramento e di difesa che continuano ad agire inconsapevolmente in noi, spingendoci a tradire in qualche modo noi stessi e quindi a ficcarci in situazioni alienanti e dolorose. Quindi piante velenose dalla palude del nostro assetto psichico, questi sono i pensieri. E non solo i pensieri, insomma le preoccupazioni che ci occludono la mente, ci confondono, ci paralizzano. E sempre a questo proposito vi cito una frase, insomma una citazione che proprio qualche giorno fa mi è piaciuta perché la vedo, di Simeone, il nuovo teologo. Stiamo parlando di una una persona, un personaggio della spiritualità cristiana ortodossa del IX secolo, tra il IX e il X secolo è vissuto. E lui dice così, a proposito delle preoccupazioni: chi ha il pensiero preoccupato non è libero, perché la preoccupazione lo trattiene e lo asserve, sia che si preoccupi per sé, sia che si preoccupi per gli altri. Anche la preoccupazione degli altri a volte ci paralizza. Ma neppure resterà, scusate, se è libero, non si preoccupa né per sé né per gli altri, ma neppure resterà inoperoso, né trascurerà qualcosa di molto piccolo. Cioè vuol dire che la preoccupazione ci paralizza, quindi ci rende inoperosi, non creativi. Se noi acquistiamo la libertà da quella prigione, noi troveremo modo di essere creativi e operosi, e questo sarà un bene anche per gli altri. Quindi, visto che la nostra meta è diventare l'io missionario.
Voglio far notare che infatti la Camorra utilizza stai preoccupato o stai senza pensieri.
C'è una citazione
attuale, la precisione nel confronto
dell'altro. Dice appunto, no, perché magari non sentono i telematici, che la Camorra dice stai preoccupato o stai senza pensieri. Quindi insomma, diciamo che è una citazione attualissima, sicuramente forse al IX secolo, nel IX secolo non c'era, ma come vedete però le problematiche sono le stesse. E quindi noi ci troviamo in uno stato di cattività, cioè nella gabbia noi ci muoviamo come delle scimmie impazzite, in certo qual modo, da captivus appunto, che significa imprigionato, sapete nel latino, che nel Medioevo una persona malvagia, perché è chiaro che poi quando tu sei costretto diventi cattivo, tiri fuori le tue energie negative. Nel Medioevo una persona malvagia si diceva captivus diaboli, cioè era prigioniero del diavolo. Allora, questo per dire che però tutto il nostro lavoro, quindi vediamo in positivo, è un continuo tentativo di evasione da questa gabbia, se ci pensate. Tutto il primo anno noi abbiamo lavorato con l'io in conversione, per riconoscere le nostre parti di storia che ci mantengono qui, e abbiamo cominciato a sperimentare, o chi più chi meno, con la meditazione, con gli esercizi, con la preghiera quest'anno, un senso comunque di uno stato di presenza che ci porta un pochino a evadere, quindi a spostarci e a darci una maggiore pacificazione. Ora, è chiaro che diciamo questo senso della prigionia è uno stato riconosciuto e comune in tutta l'umanità, e in tutte le grandi tradizioni spirituali pre-cristiani, quindi dalla greca, buddista, hanno cercato un modo, un tentativo di cammino, un cammino iniziatico, poi un cammino spirituale iniziatico, quindi di trasformazione della mente, volto quindi allo stesso obiettivo, quello di evadere da una situazione di prigionia e quindi di sofferenza. Posso lasciarti venire tutti alla donna?
Sì, perché la prima cosa che volevo comunque mettere in risalto è che in realtà noi siamo questi. E quando siamo in quella condizione, siamo quindi, potete immaginare, costretti in una realtà che non è la nostra. È una realtà che ci si è generata attorno e che ci generiamo, autogeneriamo. È come se ce la tramandassimo di generazione in generazione, è un po' una cosa genetica, no? Fa parte di noi, perché ci viene passata sin dai primi momenti di vita, e tutti quei pensieri che ci ingabbiano quindi ci costringono ad essere così piccoli, in una condizione di sofferenza, di insofferenza, quella che poi ci ha spinto a venire qui a darsi pace. In realtà noi, se ci siamo accostati a questo percorso, è perché abbiamo sentito da subito probabilmente un linguaggio nuovo che ci parlava del nostro profondo e della nostra sofferenza, cioè di quella condizione che è proprio all'interno, cioè dall'interno di quella gabbia. Ma questa condizione non è solo la nostra, noi ne abbiamo una consapevolezza maggiore e quindi facciamo questo tipo di lavoro, ma è una consapevolezza che è stata presente nell'umanità sin dai primi anni, da sempre. Quindi tutte le tradizioni religiose, spirituali e filosofiche hanno tentato di dare spiegazioni e hanno messo in atto dei cammini iniziatici, delle proposte per cambiare la mente, per trovare una soluzione, per uscire da quello stato di sofferenza. Tra tutte le proposte noi ne abbiamo scelta una, che è quella cristiana, ebraico-cristiana, e i motivi adesso io cercherò rapidamente di darveli, ma li troverete poi anche ben descritti sul manuale. I motivi sono diversi, ma il principale è da ritrovare proprio nella storia del popolo di Israele. Il popolo di Israele non era neanche un popolo, si costituisce un popolo nella sequela della parola, nella attenzione alla parola di un Dio unico e vero, che nasce, perché il monoteismo nasce con il popolo di Israele, che nasce da questa relazione. Gruppi che cominciano a sperimentare una relazione con il Dio creatore, e viene definito da subito un Dio unico e vero. Quindi il primo popolo che ha realizzato concretamente e ha dato le caratteristiche al monoteismo, che poi ancora oggi e per sempre sperimentiamo, è proprio il popolo di Israele. Dicevo, un popolo che non è poverissimo, un popolo di nomadi, che vive in una zona della terra tra le più complicate, più complesse ancora oggi, ma proprio per una condizione climatica che non è favorevole, quindi poveri, pochi, e oltretutto nella loro storia subiscono sconfitte, deportazioni, vivono divisi, ci sono tante diaspore che si sono verificate nella storia del popolo di Israele. Noi abbiamo conosciuto direttamente l'ultima vicenda del popolo di Israele con la Shoah, e dobbiamo riconoscere che effettivamente è un popolo martoriato, ma in tutto questo comunque mantiene ferma la relazione con la parola. È proprio nel rapporto con la parola di Dio, del Dio unico e vero, che il popolo si ritrova. Non so se vi capita, sicuramente conoscerete persone che appartengono al popolo di Israele, e loro hanno molto più dei cristiani fermi i momenti cruciali della storia del popolo di Israele. La Pasqua, ci sono momenti come la festa delle capanne, ci sono momenti della storia del popolo che vengono continuamente rinnovati, anche se nei piccoli gruppi, nelle famiglie, anche se c'è solo una famiglia. Quindi questo ha mantenuto una identità veramente forte in questo popolo, ed è un mistero perché non è spiegato se non proprio per questa relazione con Dio. Ma nella storia del popolo di Israele c'è anche un'altra cosa importante che dobbiamo considerare, cioè che all'interno di questo sviluppo di relazione con Dio appaiono i profeti, che sono quelle persone che danno delle indicazioni, diciamo predicono cose che poi nel tempo si verificheranno. Tra gli altri profeti, uno dei maggiori è Isaia, e quello che loro vedono molto chiaro è che ci sarà un tempo nuovo, un tempo di salvezza, quindi ritorniamo al discorso della salvezza, ma che a differenza di quelle proposte dalle altre tradizioni, cioè una salvezza che riguarda l'uomo, la sua soggettività, ma lo salva dalla costrizione del mondo. Il mondo crea la costrizione per l'uomo, la sofferenza, la condizione di sofferenza. L'uomo si può salvare dal mondo, da quella sofferenza. La promessa del popolo che viene proposta al popolo di Israele dai profeti è una salvezza diversa, è una salvezza che riguarda intanto tutti, non soltanto l'uomo che fa quel tipo di cammino, ma riguarda tutti. E riguarda tutti per un motivo semplice, cioè perché ogni uomo che decide di essere attivo in quel senso, nel senso di cercare la salvezza, di accogliere la salvezza, sarà strumento di salvezza per il mondo. Quindi è un meccanismo che si diffonde e che ha come scopo la salvezza del mondo intero, in tutti i suoi aspetti. Volevo leggervi un passaggio che sicuramente è più chiaro di quanto ho tentato di fare io. Nelle tragiche traversie del popolo di Israele si fa strada qualcosa di nuovo e di diverso, una promessa davvero strabiliante che già nei profeti acquisisce una valenza universale. Verrà un tempo in cui tutti gli uomini, senza distinzione di razza e di reputi religioni, e tutta la terra nel suo complesso, verranno liberati definitivamente dal loro stato abituale di distorsione e oscuramento. Verrà un'epoca di grazia in cui l'intero creato tornerà nella propria verità originaria, sarà cioè rigenerato, e l'uomo liberato per sempre dalla morte. Ecco, io infatti creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, sarà una condizione di libertà che va oltre lo stato che abbiamo vissuto fino a quel momento e che ovviamente rimarrà stabile. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Isaia 65. Quindi la promessa che il popolo di Israele porta, la novità che il popolo di Israele porta nel panorama della salvezza proposta dalle diverse tradizioni spirituali e religiose è decisamente forte e definitiva. Però come si concretizza poi? Nella Bibbia troviamo una storia, che è la storia del popolo di Israele, che è anche una storia di una pedagogia divina. Dio si manifesta al popolo di Israele in modi diversi, ma non perché è Dio che si manifesta in modo diverso, ma perché l'uomo che accoglie e contiene questo tipo di relazione la interpreta a seconda della sua capacità. Quindi è ovvio che nell'Antico Testamento parliamo di un Dio degli eserciti, un Dio spietato contro i nemici, ma poi Gesù ci parla di un Dio Padre, misericordioso, eternamente misericordioso, un Dio addirittura che ci mostra che perdona, prega e ama i nemici. Perdona, prega e ama per quelli che lo hanno crocifisso. Quindi è, come vedete, completamente diversa l'immagine di questo Dio. Il Dio rimane unico e vero. Siamo noi che stiamo facendo un cammino di comprensione che è lento, molto lento, ma che siamo comunque tenuti a chiarirci sempre di più. Allora, oggi attraverso questi piccoli laboratori abbiamo anche strumenti più, forse che ci fanno capire meglio perché parlano un linguaggio più attuale e quindi il messaggio viene tradotto in modo più comprensibile. L'importanza della proposta di salvezza che fa Gesù è fondamentale. Gesù è l'iniziatore, è quello che dà compimento a tutta la storia del popolo di Israele. C'è un brano che io poi vorrei leggervi dalla Bibbia direttamente, che è fondamentale, è il momento in cui Gesù inizia la sua predicazione pubblica dopo aver ricevuto il battesimo, ed è il brano in cui riprende, entrando nella sinagoga, riprende il rotolo delle letture che gli viene proposto, e guardate caso capita proprio Isaia, e capita il brano in cui Gesù ha la possibilità di parlare chiaramente della sua missione. Venne a Nazaret, e il brano è da Luca, dal Vangelo di Luca, capitolo 4. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Beh, mi sembra che possiamo ascoltare queste parole con una chiarezza maggiore. Gesù ha ricevuto lo Spirito, e quindi quando all'inizio parla lo Spirito del Signore è sopra di me, è una realtà che poi, se ci pensate bene, riguarda il battesimo, riguarda tutti quanti noi. Tutti noi possiamo dire di essere abitati dallo Spirito, che è lo Spirito di vita. E quando poi parla di libertà, mi sembra che il riferimento sia chiaro: è venuto a portare la libertà da questa situazione di schiavitù, dove tutti i pensieri ci condizionano in modo da impedirci di vivere invece nella verità. Perché la verità è questa: siamo molto più grandi, siamo molto più potenti, ma dobbiamo liberarci da quella condizione. E lui è la persona che ce lo mostra. Questa è la salvezza di Gesù, questa è la rivelazione che Gesù fa, enorme, grandissima e infinita, e cioè che è possibile per tutti noi, uno per uno. Si tratta di accogliere questa possibilità. Qui entriamo in ballo noi. La salvezza ci è offerta gratuitamente, costantemente, ad ogni ispiro. Che ne facciamo? Senza sensi di colpa, nel senso che non ne stiamo parlando per rimetterci ancora di più nella gabbia dei sensi di colpa, perché non siamo capaci, perché non esiste questo tipo di discorso. Il discorso è invece più sinceramente profondo, e cioè prendiamone coscienza. Cerchiamo di cominciare a sperimentarlo, almeno in piccola parte, lasciando andare questi pensieri. Proviamoci, vediamo che succede. Questo è il laboratorio, no? La nostra ricerca parte proprio da questo. Dalle prime meditazioni non facciamo altro che tentare di imparare a lasciare andare. Oggi ci possiamo dire chiaramente che quello che stiamo lasciando andare è quello che ci costringe ad una condizione che non è la verità, che non è la realtà. E Gesù ce l'ha mostrato in modo eclatante, lo ha fatto in modo molto, molto efficace, perché Perché lui si è definito poi, io sono la verità, e cioè l'integrità tra Dio e l'uomo. Io sono la vita, e cioè quella relazione tra l'eternità e il tempo. E la via, e cioè se rimanete in me, io sono in voi. Ma è chiaro, se noi non siamo in sintonia, non possiamo assolutamente pensare di poter sperimentare qualcosa di diverso, che non è la gabbia. E fondamentalmente uno dei pensieri che più di altri originano la gabbia è la paura della morte. Di fronte alla morte ogni pensiero si rafforza, perché le preoccupazioni, perché le insoddisfazioni della vita poi hanno un compimento massimo nella paura della morte. Noi abbiamo visto nel lavoro che facciamo come si stratificano le varie paure, ma abbiamo pure visto che fondamentalmente sotto tutte c'è la paura dell'annientamento. La morte è questo poi alla fine, no? È un momento in cui se c'è una speranza di eternità si supera, si può superare. Se non c'è quella speranza c'è la distruzione, c'è l'annientamento. Su questo Gesù ancora una volta si è mostrato e ci ha mostrato una via che è la via unica di salvezza e di speranza, che è la risurrezione, la rigenerazione. E come rigenerazione il nostro lavoro può essere fondamentale, perché è solo accogliendo la potenza, la forza della vita che ci viene donata ad ogni ispiro, non ce lo dimentichiamo mai, ogni ispiro non è un automatismo insignificante. Il nostro inspiro è la vita che continua a creare, a crearci, e questo è fondamentale. Gesù ci mostra che anche oltre la vita materiale c'è un'esistenza che non è destinata a fermarsi, a terminare. Quindi ecco, la cosa che dobbiamo tenere ferma è l'importanza degli aspetti che definire la religione il cristianesimo mi sembra veramente riduttivo e sbagliato, perché per me le religioni sono un atteggiamento degli uomini che sono alla ricerca sicuramente della verità, ma che nasce dall'uomo. Il cristianesimo è qualcosa di diverso, è una relazione che parte dall'incarnazione di Dio che si fa uomo, e quindi un'iniziativa che non è più nostra. Nostra è l'iniziativa di accoglienza o meno, questo sì. Per cui quando parliamo di scelta di fede, dobbiamo rimanere nell'ottica che la fede è un dono, sì, gratuito, sì, ma un dono al quale noi dobbiamo corrispondere, dobbiamo accogliere e corrispondere, altrimenti è un dono che non serve.
Ok, sì, adesso giusto due parole, perché così poi passiamo alla spiegazione dell'esercizio, sì. E poi l'intervallo e poi la condivisione, soltanto nel concreto che dobbiamo fare, ma questo ormai penso che tutti abbiamo compreso. Sempre il nostro lavoro è cercare delle oasi quotidiane dove appunto dedicarci al percorso spirituale, quindi meditazione, la lettura del giorno, perché vedete che in fondo nelle letture non si ripete tutto quello che diciamo qui a Darsi Pace, cioè a cominciare dai salmi. Il salmo comincia quasi sempre da una situazione di prigionia, di sofferenza, di abisso, e poi richiesta d'aiuto, arriva la parola consolatoria. Vedete, e le letture quindi sono un nutrimento per il nostro spirito, lo spirito di cui abbiamo bisogno proprio per accogliere questo dono, perché non è automatico. Ecco il tempo finale. Il tempo finale significa che l'uomo comunque poi deve metterci del suo. E chi arriverà prima, chi arriverà dopo alla salvezza, ma con le sue parti. Per fare tutto questo dobbiamo addentrarci nelle nostre parti oscure. Non è piacevole. Mi rivolgo a Claudio, nostro Claudio da Padova, che nel sito dice: ma è terribile questo esercizio dell'ombra, non aiuta. No, certo, ma è lì che noi dobbiamo portare la luce, è lì che dobbiamo rigenerare con lo spirito di Cristo, con il suo aiuto, con la sua potenza. Lì andiamo a far rifiorire poi qualcosa di noi che potrà dare. Quindi evitare tutto questo per evitare quella pesantezza che è in fondo un adattamento alla gabbia, un'inerzia, perché parliamoci chiaro, poi in fondo in gabbia ci si sta pure bene, non ci abbiamo pensieri, non ci abbiamo preoccupazioni, siamo lì. Che è sta fatica di uscire dalla gabbia, è faticoso, e quindi, e allora lavoriamo. E il nostro esercizio di oggi lo vuoi introdurre, sì, proprio velocemente, in modo che poi ci fermiamo?
Sì, avevamo pensato di dare più spazio alla condivisione, quindi sì, dopo il lavoro che faremo nei gruppi di condivisione dell'esercizio, se volete rimaniamo qualche minuto nell'assemblea generale e per dubbi o cose che ci sono, esigenze che ci sono. Il lavoro sull'ombra, Claudio, è pesante, ma è indispensabile, perché se non riusciamo a vedere nella nostra ombra, se non portiamo la luce nella nostra ombra, non saremo mai in grado di poter lasciare andare quello che va lasciato andare, che va prima riconosciuto. Devo sapere quello che sto facendo, altrimenti mi ritroverò nuovamente di fronte alla stessa condizione e non sarò in grado di capire quello che sta succedendo. Allora, riconoscere, vedere, riconoscere, accogliere questi pensieri e riconoscerli osservandoli bene è fondamentale, perché la volta successiva, quando si ripresenta quell'infame pensiero, io lo riconosco subito e quindi sarà più rapida la mia capacità di abbandono. Allora, l'esercizio che facciamo sull'ombra è un esercizio fondamentale, perché ci permette in quattro passaggi, perché ecco, io vorrei ricordarvi i passaggi, così poi quando state nei gruppi ce l'avete
fatto
ancora
tutti
più chiari.
Comunque
sì, spero che l'abbiate fatto tutti. No,
non l'hai fatto, Francesca?
Non c'è.
Va bene, ascolterai, allora, magari la condivisione.
Partiamo sempre da un evento che ci fa arrabbiare, che ci ferisce, che ci disturba. E dopodiché si descrive, perché l'esercizio è una lettera a chi ci ha ferito. L'esercizio è quello che condivideremo. E poi si va avanti con un elenco delle qualità, delle cose che ci hanno... Che abbiamo visto negative, no? Nell'altro. Quindi elenchiamo tutte le negatività che vediamo in chi ci ha ferito. Ok? Il terzo passaggio è tentare di riconoscere quali di quelle caratteristiche ci appartiene. Ovviamente in modalità diverse. Noi sperimentiamo che quelle qualità ci feriscono e quindi siamo portati a non riconoscerle in noi, ma le stesse qualità possono essere vissute in modo diverso e magari, guardandole così, possono essere anche appartenenti a noi. Ultimo passaggio, quarto: come glielo facciamo pagare? cioè come ci vendichiamo, tra virgolette, nel senso che comunque mettiamo in atto una reazione e quindi cerchiamo di descrivere quella reazione. Questi sono i quattro passaggi. E va rivissuto questo esercizio alla luce di tre chiavi di lettura. La prima chiave di lettura è riconoscere la ferita, cioè che cosa ci fa soffrire, qual è il nostro tallone d'Achille. Questo tallone d'Achille ci dà anche un'altra informazione, che è quella di riconoscere quale bisogno profondo viene ferito, perché quello è il punto che per noi è più doloroso, e cioè che cosa mi è mancato, qual è stata la mia la carenza che io ho sofferto di più. Il terzo elemento che la ferita ci mostra sono le qualità spirituali, cioè il carisma, ciò che sono venuto a portare ha a che fare con ciò che mi è mancato. Questi tre aspetti ce li indica la ferita, che è la prima chiave di lettura. La seconda chiave di lettura è invece l'ombra, e cioè quei caratteri che riconosco miei, sempre considerando che possono essere agiti in modalità diverse, completamente diverse. E la terza chiave di lettura è invece il riconoscere le strategie difensive, quindi ferita, ombra, strategie difensive. Così portiamo luce, così ci conosciamo di più, così possiamo capire quando questi meccanismi stanno tornando in azione e, se possibile, prevenirli. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi, citando chiaramente la fonte, che è Marco, è che quella condizione di ingabbiamento che viviamo e che sperimentiamo molto spesso è una condizione che ci rende cattivi, e cattiveria ha le stesse lettere di creatività, e quindi possiamo dire che la creatività messa in gabbia diventa cattiveria, si trasforma in cattiveria, è una distorsione della creatività, quello che abbiamo cercato di dire fino ad oggi. Allora, dobbiamo formare i gruppi, prendiamoci subito una pausa, così nel frattempo formiamo i gruppi.
Ci prendiamo una pausa, sì.
E poi ripartiamo con il lavoro dei gruppi. Dunque, allora c'è Lula,
Aspetta,
Giovanna.
Possiamo salutare un attimo i telegrafici?
Sì, ok.
Questo non interessa.